Vedremo con lei.
Buongiorno a tutti, grazie ancora di questo invito. Ormai mi sembra di essere diventato un abitué nell'agnarti, spero anche questa volta di non tradire la vostra fiducia. Devo dire che non è facile tornare alla discussione un po' più teorica, un po' più distante dalla realtà, vedrete che è solo un'apparenza, staremo nella realtà, dopo questa zoomata nel quotidiano che abbiamo avuto modo di fare grazie al dottor Zamperetti, ma anche e soprattutto grazie a tutti voi. Cercherò di accompagnarvi in questa esplorazione di un documento, ma più che parlare del codice mi interessa parlare della deontologia infermieristica, e a dirla tutta, più che parlare della deontologia infermieristica, mi interessa con voi discutere, anche se per ora la parola la terrò io, della responsabilità degli infermieri. Questa sarà la nostra prospettiva. E lo faremo cercando di essere critici e anche di essere sociali, popolari. C'è un grosso dibattito oggi sulla deontologia. Spesso non si indica questa parola, ma cito questo evento per tutti. Siamo contornati da una serie di telefilm, serial, eccetera, in cui ci vengono proposti contesti sanitari, in cui, pur non parlando di deontologia, etica e bioetica, in realtà viene proposto al grande pubblico quello che oggi è l'elemento di riflessione forse più critica nelle nostre realtà, ovvero come gestire le decisioni nei confronti dei nostri assistiti. Se questo è vero in generale, ovviamente lo è ancora di più nell'area critica, come anche poco fa abbiamo avuto modo di apprezzare. E allora, cominciamo a valutare qual è la nostra situazione in termini di riflessione deontologica proprio con la proposta che mi è stata fatta di accompagnarvi verso l'analisi dell'orientamento del nostro codice deontologico, cioè dove ci ha portato e ci sta portando la deontologia infermieristica. Bene, mi sembrava carino fare una cosa un po' meno abituale, cioè farvi da conduttore in questo percorso rifacendosi non solo al codice attuale, quello vigente, ma ricordandovi che noi siamo stati accompagnati da un codice, sebbene poco conosciuto, fin dal 1960. Questo è l'anno in cui gli infermieri si sono attrezzati con un loro codice deontologico. Un codice certamente frutto del suo tempo. Allora si parlava di infermiere, le infermiere erano una realtà particolare, forse ancora molto coniugata con uno spirito missionario e vocazionale. Il codice del 1960 è quindi un codice fortemente prescrittivo, immaginato e predisposto per cercare di sviluppare e costruire una deontologia, se così si poteva chiamare, infermieristica in coloro che spesso non erano neanche così preparati per svolgere un'attività, un impegno così rilevante nei confronti degli assistiti. Quindi un codice dove si cerca di dare una disciplina, in poche parole, a chi una disciplina di fatto non aveva per una carenza formativa molto forte. Scorro con voi alcuni articoli dai più simpatici, forse anche anacronistici. Vedete in questo caso come si faccia riferimento alla reverenza quasi nei confronti dell'operatore medico, dicevo un frutto sicuramente del tempo, e anche quanto gli infermieri si impegnino in questo caso a essere i mediatori culturali nei confronti del rapporto medico-assistito. Anche cercherei di valutare un po' le pieghe più simpatiche. È vero che si parla di dovere di onorare la propria professione, ma ricordo che nel 1960, sottolineo, gli infermieri già ritenevano che fosse un loro impegno, un loro dovere, aggiornarsi e perfezionarsi continuativamente e anche avere un comportamento esemplare nella vita privata. Se il secondo aspetto può essere oggi più discutibile, sicuramente siamo andati avanti nella riflessione, trovo interessante che ECM compreso, se volete poi avrò modo di chiarire meglio il mio pensiero, ora un po' sintetico, gli infermieri ritenevano importante, fondamentale, mantenere adeguata la loro attività e l'espletamento del proprio esercizio professionale, nonostante l'ECM. Anche in questo codice si ritrovano sicuramente elementi che oggi forse non necessitano più di una precisazione deontologica, sono ormai parte del pensiero professionale stesso, ma considerate quanto effettivamente abbandonare il posto di lavoro, ovvero gli assistiti che ho in carico, non sia una questione di semplice regolamentazione della turnistica e degli accidenti che possono incorrere in questo senso, ma sia fortemente una questione di responsabilità individuale, prima ancora di qualsiasi regolamento aziendale o altra logica. Il codice del 1960, pur avendo ormai 45 anni di età, contiene anche quella che io considero una perla, una chicca in termini di responsabilità professionale. In questo articolo gli infermieri parlano del segreto professionale, riconoscono che questo segreto è per loro, questo impegno, è per loro un'intima convinzione che va al di sopra di ogni obbligo giuridico e quindi ci avviciniamo ad una questione che già Zamperetti ha annunciato, è veramente basilare. La deontologia esiste, il senso di responsabilità professionale esiste al di là della legge. Lo abbiamo forse sfiorato questo già mentre parlavamo della nostra responsabilità nei confronti degli assistiti e dei parenti in particolare, tornerò su questo poco più avanti, ma mi preme sottolineare che dovremmo chiarire un po' in tutti noi, per tutti noi e ciascuno individualmente, che la legge è molto importante, ma che gli individui e le loro coscienze esistono anche al di là della legge e che il segreto professionale, torno all'oggetto in questione, è un mio impegno, una mia intima convinzione proprio per il rapporto specifico che ho e costruisco con la persona assistita. È un po' come dire, gli infermieri sostengono che anche se il codice penale non parlasse assolutamente del segreto professionale come, in termini di violazione, possibile reato, gli infermieri sempre e comunque vi si atterrebbero. Ed è anche veramente sofisticato, ripeto, veramente qui siamo agli esordi della deontologia infermieristica, è sofisticato che gli infermieri esprimano con questa ricercatezza, con questa precisione, il concetto di segreto professionale, che non è relativo soltanto a quello di cui sono venuto a conoscenza per il ruolo, la posizione che ho, ma deriva anche, anzi, comprende fortemente quello che la persona mi ha eventualmente confidato e anche in misura individuale. Avete presente che cosa accade, per esempio, durante la notte, in alcuni momenti di particolare apertura o di particolare bilancio per le persone assistite a cui gli infermieri partecipano. Anche quello che gli infermieri hanno potuto vedere, intendere o semplicemente intuire. In confronto a questo ricordo sempre quante cose ho e abbiamo percepito, per esempio osservando gli assistiti al momento delle visite dei parenti o delle persone significative. Sono momenti che si osservano da lontano, a cui non partecipiamo direttamente, ma certamente molto significativi per comprendere molti aspetti. Abbandoniamo il codice del 1960 per vedere la sua prima evoluzione, la sua prima modificazione. Gli anni 70 sono stati anni importanti in Italia e anche in altra parte del mondo, anni in cui i movimenti sociali, le prime evoluzioni si sono rese note anche a livello pubblico più comune, e sono anni in cui la professione infermieristica comincia a assumere una dimensione sociale e anche un'identità professionale in modo più preciso. Il codice del 1977 comincia ad essere un codice più strutturato, più organizzato al suo interno, comincia ad avere una consistenza che non mira più soltanto a disciplinare, ma a dare fondamenta precise alla identità dell'infermiere. Vedete, qui si parla di una professione che è al servizio della salute e della vita. L'infermiere è chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, fatto rilevante già di per sé, ma anche a essere innovativo e propositivo, quindi dare risposte professionali nuove per favorire il progresso della salute del Paese. Quindi tutt'altra questione che semplicemente l'andamento del mio servizio. Gli infermieri si propongono in questo caso obiettivi ben più alti. E ricordo, perché questo mi sembra uno dei momenti giusti, che il codice deontologico è l'espressione della professione, quindi se questo scusate, è l'espressione della mia comunità professionale, questo è quello che io condivido. Nel caso in cui gli infermieri non lo condividano, è opportuno mettere in atto un processo di discussione democratica. Per esempio, anche nei confronti del codice si possono usare, e quindi della deontologia infermieristica, si possono usare tutti quegli strumenti di messa in discussione pratici, ma anche democratici e anche costruttivi. Quindi gli infermieri lavorano negli anni 70 per il progresso della salute nel Paese. Anche, e vi ricordo che il codice appunto è del 77, la riforma, l'istituzione del servizio sanitario nel nostro Paese è invece del 78, un anno e mezzo dopo, gli infermieri affermano, prima ancora di qualsiasi legge, che lavorano per il singolo e la collettività e in contemporanea in ambito di prevenzione, cura e riabilitazione. Il primo documento giuridico che lo affermerà sarà solo quello istitutivo del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833. Quindi gli infermieri in realtà hanno abbondantemente avuto la precedenza su questa definizione. Anche uno sguardo ancora molto alto, riflessivo, di impegno, di responsabilità. Vedete come è cambiata l'espressione nel considerare l'impegno verso l'equipe integrata, l'infermiere nella sua autonoma responsabilità e nel rispetto delle diverse competenze, collabora attivamente con i medici, con gli altri operatori, sempre al fine comunque della migliore tutela della salute dei cittadini. E come vedete non si parla soltanto di un'operatività quotidiana, ma si parla di programmazione, funzionamento delle strutture, gestione democratica dei servizi. È questione degli ultimi anni, dal punto di vista giuridico, la partecipazione dei cittadini alla valutazione e alla gestione dei servizi. Quindi ancora una volta, in termini molto predittivi, quello che poi tutta la società italiana avrebbe affrontato. Ci sono anche articoli che nel 77 rappresentavano la nostra espressione, oggi sono forse più oggetto di una considerazione più critica. L'infermiere è al servizio della vita dell'uomo, lo aiuta ad amare la vita, a superare la malattia, a sopportare la sofferenza e affrontare l'idea della morte. Molti colleghi mi aiutano a riflettere sul fatto che, se dovessi considerarlo ai nostri giorni, lo scopo, il mandato dell'infermiere è per esempio proprio quello di sopportare, di aiutare la persona a sopportare la sofferenza, il dolore, per esempio. È un evento della vita degli altri che io devo aiutare a sopportare, o per esempio per le possibilità oggi a disposizione devo aiutare, a seconda delle scelte della persona, a eliminare, contenere, mantenere. Il dolore sicuramente ha un grosso significato, non solo fisico, ma in questo non posso dare per scontato che questo significato lo abbia per tutti. Se per un mio assistito il dolore non ha significato, è mio mandato, penso, oggi cercare di ridurre questa sua esperienza negativa, visto anche che i mezzi a disposizione ci sono. Non mi soffermo su altro, ci sarebbe veramente molto da discutere, probabilmente se mi lasciate andare avanti io potrei anche gestire un intero convegno dell'ANIARTI con le considerazioni, ma non abbiate timore, mi limito. Anche mi viene da precisare insieme a voi quanto siamo cresciuti. Nell'articolo 11 gli infermieri del tempo esprimevano un piccolo errore, una piccola imprecisione, dichiarando l'obiezione di coscienza come loro diritto, ma precisando poi che questa poteva essere invocata di fronte alla richiesta di particolari interventi contrastanti i contenuti etici della professione. A dirla tutta, l'obiezione di coscienza è più che altro una ciambella di salvataggio nei confronti di richieste operative provenienti dalla persona, dall'istituzione, dal contesto sociale, da chiunque, che possano confliggere con la mia posizione valoriale individuale. Ricorderò quanto per esempio esprime la legge 194, che riconosce al singolo operatore professionista il diritto all'obiezione nel caso in cui l'intervento di interruzione vada a confliggere con i suoi valori individuali, con la sua coscienza di persona. Preciso così di passaggio che nel codice del 1999 questo articolo è stato ripreso, ovviamente si parla sempre dell'obiezione, ma in termini di contenuti che possano contrastare con la posizione, la coscienza individuale del professionista e ovviamente anche rispetto alle scelte etiche della professione. È interessante valutare a questo punto, ed è questo che vi propongo, non tanto un esame dettagliato del codice del 99. Devo un po' supporre in questa mia esposizione che il codice da voi sia maneggiato, conosciuto. Se fosse un limite, questo avremo modo di discuterne nel dibattito. Mi interessa però soprattutto cercare di chiarire quali sono le logiche che sostengono il codice del 99, perché questo sia meno occasione di rifletterlo da soli. Intanto il codice del 99 nasce da una considerazione nel frattempo intervenuta, potrei dire più semplicemente gli infermieri italiani sono diventati più grandi, più maturi, più adulti e quindi sono in grado ora di collocare la deontologia nella loro giusta posizione, ovvero lontana, a giusta distanza, non lontanissima, ma un po' a distanza, per esempio dalla morale dalla morale della società in cui viviamo. La deontologia infermieristica si rifà ai valori della professione infermieristica, la società circostante in cui viviamo immersi e facciamo gli infermieri potrebbe avere anche altri valori di riferimento, ma questo non comporterà mai, non potrà mai comportare il cambiamento e la variazione dei nostri valori. Ancora, la deontologia ha messo in luce che l'operatore può essere un soggetto con una realtà valoriale distinta, appunto soggettiva, individuale, ma questo non può incidere oltre misura sulla questione deontologica. Cerco di esprimermi meglio, rifacendomi a quanto abbiamo già un po' discusso. È stato fatto vedere a suon di numeri, ed è prezioso questo contributo, quanto la soggettività influisca nelle scelte operative dei sanitari, tutti, giustamente. Bene, dovremo cercare di lavorare sulla limitazione di questa soggettività, altrimenti, traducendo un po' i contenuti di poco fa, potrebbe accadere che veramente i servizi sanitari diventano una specie di lotteria delle mie possibilità, a volte di sopravvivenza, a volte di cura e via dicendo. Pensate voi se il medico o l'infermiere che mi capita ha un certo orientamento, e non penso solo a quello religioso, penso anche a quello filosofico, spirituale, a quelle che sono le mie idee sulla vita, l'esistenza e via dicendo. Si è sempre messa poca attenzione a questo aspetto e credo fortunatamente, soprattutto per i nostri assistiti, ma in parte anche per noi, questo è veramente un momento chiave per arrivare a riflettere della separatezza e anche poi ovviamente integrazione, ma separatezza all'origine che deve esistere fra la deontologia e l'etica soggettiva. Preferisco chiamarla coscienza individuale per cercare di essere chiara. Credo che se chiamo con il termine coscienza individuale quelli che sono i miei valori di persona, di individuo, e con il termine coscienza professionale quelli che sono i valori della professione a cui io ho aderito nel momento in cui sono diventata infermiera, riusciamo a capire che nel momento in cui io indosso la mia divisa e sono in servizio, cerco di essere scenografica, non posso rifarmi esclusivamente ai valori individuali, devo invece cercare di integrare la mia coscienza individuale con la mia coscienza professionale. Casomai ci sarebbe da discutere quanto nella nostra formazione questa coscienza professionale ha avuto modo di svilupparsi e anche di mantenersi grazie all'esercizio e all'esperienza. Questa è questione sicuramente critica perché l'attenzione nella formazione dei sanitari è soprattutto verso un contenuto disciplinare scientifico un po' meno a carattere umanistico. Eppure i sanitari sono chiamati a prendere decisioni per gli altri, a guidare processi decisionali importanti, rilevanti, basilari. Pensate all'accompagnamento nei confronti dei familiari in una scelta che riguarderà un assistito, spesso il loro congiunto, che non è più in grado di esprimersi. Non può bastare semplicemente la biologia, non può bastare la genetica, non può bastare l'anatomia, quello che altro volete mettere, sono competenze che derivano anche da altro. Mi interessa anche sottolineare brevemente che la deontologia è cosa diversa dal diritto. Se dovessi dire, anzi, ma mi hanno già aiutato gli altri relatori e il vostro dibattito, c'è una distanza precisa fra la coscienza professionale e la legge. Anzi, anticamente, mi riferisco proprio al giuramento di Ippocrate che ha dato il via al concetto di professionalità stessa per i sanitari, la deontologia era oltre qualsiasi regola giuridica, oltre a qualsiasi definizione sociale. I sanitari spesso si trovano in condizioni di dover decidere, dover affrontare situazioni che sono oltre qualsiasi riferimento giuridico. Questo è quello che mediatamente rispetto ai termini, alle parole che ho usato, il giuramento di Ippocrate in fondo sostanzia. Quindi dovremmo riflettere sul fatto che spesso e volentieri noi decidiamo, sarò molto diretta, semplicemente in base alla legge. Faccio questa cosa, altrimenti i familiari vengono qui, mi pongono il problema, adesso vi denuncio. I sanitari non possono essere in posizione ricattabile, hanno delle responsabilità e queste sono chiamate a gestire. Tornerò tra poco sulla questione della bioetica. Intanto preciso che se c'è qualcosa che si può dire in sintesi della deontologia infermieristica è il fatto che se fino a ieri nella concezione più comune della deontologia le regole di cui si attrezzava erano comunemente definite come doveri, oggi, soprattutto e in particolare nella deontologia infermieristica, quello di cui si parla non sono più i doveri, ma le responsabilità e gli impegni che nel loro manifesto, nel loro codice, gli infermieri hanno assunto. Devo dire che la parola impegno ha un valore ben più alto rispetto al semplice e limitato dovere e che non è assolutamente una scelta, come molti autori hanno sottolineato, che gli infermieri nel loro codice abbiano completamente escluso o eliminato il termine dovere e abbiano anche, va detto, escluso il termine paziente da qualsiasi articolo, salvo uno in cui è rimasto. Non è una scelta casuale questa di aver optato per performance infermieristiche sottolineate da l'infermiere si attiva, l'infermiere promuove, l'infermiere tutela, l'infermiere garantisce, via dicendo. E trovo che sia, e ripeto, sono in buona compagnia con una serie di autori che si occupano di deontologia, la nostra valutazione anche dall'esterno è una valutazione estremamente positiva per il fatto di aver delineato nel codice deontologico un vero e proprio, una vera e propria dichiarazione quasi solenne degli impegni che questa professione si assume verso i suoi interlocutori, le istituzioni, i colleghi, la persona assistita in primo luogo e via dicendo. Quindi la deontologia infermieristica, a differenza di quella di altri, mi dispiace che l'unico, se non sbaglio, medico presente oggi se ne sia andato, sarebbe stato molto interessante discutere delle differenze rispetto al codice deontologico dei medici, che invece è un codice ancora fortemente incentrato sui doveri. Qualcuno che sarà qui presente con noi domani, Daniele Rodriguez, ha pubblicato un articolo 4 anni fa in una rivista professionale indicando che ben per 34 volte nel codice dei medici si ripete il medico deve, commentando quindi, figuratevi voi quindi se il codice dei medici non è un codice ancora prescrittivo. Bene, gli infermieri hanno scelto la via degli impegni. Vediamo allora brevemente il codice del 99, soprattutto, e ho scelto in un modo un po' anche provocatorio, non so come dire, tre articoli che sono i meno battuti, ma che ci permettono di dare anche qualche considerazione. Intanto questa che è la parte sesta del codice indica i nostri impegni, le nostre responsabilità verso l'istituzione. Come vedete lo spirito, la proposta infermieristica è ben deducibile dalle pur sintetiche parole del codice. L'infermiere ha i vari livelli di responsabilità, quindi ognuno nella sua posizione, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione per quanto possibile a ricreare la situazione più favorevole. Non è quindi un infermiere che si limita a eseguire disposizioni di legge, eseguire regolamenti aziendali e quanto altro, ma è un partecipatore attivo, riflessivo, anche critico rispetto alla situazione della sua realtà. Sul problema della compensazione, per esempio, ci sono molti spunti nella realtà odierna. Già la collega Rita ci ha sottolineato la questione del buon utilizzo delle risorse e quindi quanto in questa possibilità di carenze o di servizi possa entrare anche la logica, l'analisi, se non altro anche organizzativa, del gruppo infermieristico per mettere in luce quanta ancora inappropriatezza c'è nelle nostre organizzazioni del lavoro e anche quanto a fronte di questa inappropriatezza in realtà gli infermieri mancano da qualche altra parte o nel servizio stesso. E quindi accanto a infermieri che rispondono al telefono, prendono prenotazioni, fanno da filtro e via dicendo, attività che sono di un amministrativo qualsiasi, abbiamo accanto, subito accanto, carenze infermieristiche da compensare. Anche una delle questioni che non sono state sfiorate e che forse probabilmente è marginale, no? Anche nell'ambito critico, ma considero che niente, grazie, sia mai marginale, la questione della contenzione fisica e farmacologica come questione rilevante. Abbiamo parlato della presenza dei familiari, sì e no, in molti modi, grazie veramente a contributi su vari canali, devo anche dire che la contenzione è spesso, anche nella realtà critica, un atto che passa d'ufficio, una realtà che passa misconosciuta. Sono consapevole del fatto che ci sia da garantire la sicurezza dell'assistito rispetto a gesti inconsulti in cui potrebbe incorrere e quindi conseguenze importanti, ma resto anche convinta del fatto che ogni mezzo di contenzione è comunque espressione di una limitazione della persona, della sua dignità e della sua libertà, e questo non va mai dimenticato. Quindi sarebbe importante considerare, anche qui con opportuni protocolli, se sempre e comunque veramente è necessaria questa manovra. In qualche caso i sanitari potrebbero avvalersi anche del contributo, per esempio, perché no, dei familiari, che possono limitare i gesti di una persona sicuramente molto meglio di qualsiasi mezzo di contenzione. Una piccola fiondata anche su una questione che abbiamo affrontato poco fa e su cui quindi torno, il ruolo dei familiari. Il ruolo dei familiari è veramente importante, signori, ma non ricattatorio, questo non può essere accettato. Nel momento in cui c'è da assumere una decisione, la decisione e la responsabilità di questa decisione viene assunta dai sanitari. Se ne parlava prima per questioni, se volete, anche più rilevanti. Ricito questa questione ancora ora. Scusatemi. Ovvero, di fronte ad una differenza di posizione sulla valutazione di un certo aspetto dell'assistito, potrebbe essere l'eccesso terapeutico, potrebbe essere la contenzione, qualsiasi altro elemento. I sanitari consultano i familiari, cercano di arrivare ad una decisione che sia anche democratica, che sia anche comprensibile che si avvalga di tutti gli spunti, la biografia, come diceva Zamperetti, sicuramente è deducibile dai familiari, ma vale la pena sottolineare che la decisione ultima, finale, è dei sanitari, anche se il familiare minaccia di portarci in tribunale. Credo che la soluzione, l'atteggiamento più consono al mio ruolo e al mio mandato sia in questo caso quello di rispondere con molta tranquillità che gli elementi che supportano la mia decisione sono 1, 2 e 3, se 3 sono, e sono pronto a ripeterli qui e a rispiegarli a lei, così come sono pronto a rispiegarli dovunque, ma sempre e comunque questa sarà la mia decisione e sono io chiamato a decidere. Sarebbe veramente buffo se una decisione che ha carattere clinico venisse delegata ad altri, e mi fermo al buffo. Anche rispetto alle indicazioni espresse dall'assistito, il codice precisa, e solo in relazione a queste, l'infermiere si impegna a facilitare i rapporti della persona con la comunità, le persone significative che coinvolge nel piano di cura, leggi, nella misura in cui l'assistito ha indicato. E allora anche qui c'è da valutare quante stranezze colpiscono i sanitari in generale, forse i medici tanto, ma noi gli facciamo buona compagnia. E vado subito a esempi spicci. Quante volte ancora si sente dire nei nostri servizi vado a chiedere l'autorizzazione ai familiari, per tutto signori, per la trasfusione, per gli interventi di qualsiasi tipo, come se la titolarità del consenso non stesse in realtà sulla persona, lo afferma qualsiasi presupposto che voi vogliate considerare. Non c'è una legge specifica sul consenso, ma la titolarità è affermata e ribadita dalla Costituzione in giù, dovunque vogliate andare. E allora, in questo caso addirittura c'è un accordo pieno fra la società e la valutazione dei comportamenti, che cosa fanno i sanitari? I sanitari è come se ancora cedessero lo spettro delle decisioni ai familiari, spesso e volentieri. Per esempio si sente ancora dire che nel caso di un potenziale donatore di organi, i medici, i sanitari, hanno chiesto l'autorizzazione all'espianto ai familiari. Quale autorizzazione, signori? Dal 1999 una legge dice che in Italia siamo tutti donatori. Esiste il tacito assenso per cui potenzialmente siamo tutti donatori. Se non lo voglio essere, lo dichiaro e verrò incluso in una banca, avrò una card che dice questo o quest'altro. La faccio breve da questo punto di vista, mi interessa fermarmi su questo. Perché se una legge dice una cosa, i sanitari continuano a farne un'altra? Su quale presupposto si muovono? Su un presupposto deontologico? Non lo ritrovo, signori. Non lo ritrovo né nel codice degli infermieri né in quello dei medici. Viene allora da supporre che ci sia una tradizione, un'abitudine, una prassi che risulta più forte di qualsiasi riflessione logica, scientifica e anche di coscienza. Ovvero, perché i sanitari continuano a chiedere ai familiari se possono espiantare, se possono prelevare organi. Non è questo quello che abbiamo deciso. E se questo non è, se casomai, appunto come è accaduto nel 99, la società italiana ha deciso qualcos'altro, è questo che i sanitari sono chiamati a fare. Nel caso in cui ci siano problemi, si può cominciare a parlare di un'obiezione di coscienza in questo senso, ma non se ne è sentito parlare, e allora viene veramente da supporre che l'abitudine, la consuetudine, non so come dire, la prassi, siano quello che a volte guida più di qualsiasi considerazione. Eppure i sanitari hanno un mandato molto delicato, quello di prendere in carico delle persone. Abbiamo quindi la possibilità di dire che il nostro codice fa riferimento ai tre principi della bioetica che oggi trovano largo consenso anche in documenti, direttive internazionali. È stato citato poco fa la direttiva, il documento di Oviedo, in cui per esempio il rispetto dell'autonomia, quindi il principio di autodefinizione della persona è al primo posto, e abbiamo visto che il codice deontologico lo rispecchia, anche il principio di beneficità, se non altro lo troverete sicuramente affermato negli articoli 2.6 e 2.7, sebbene ne abbiamo parlato limitatamente, ovvero l'operare dei sanitari è orientato all'interesse dell'altro, e anche il principio di giustizia, l'equa ripartizione delle risorse, di cui l'accoglimento di un paziente acuto in terapia intensiva o meno e la gestione dell'altro, del letto accanto, è già stato un ottimo esempio. Il codice deontologico non ha solo una valenza giuridica, deontologica, anzi, a partire da una legge molto recente, e quindi considero ancora le leggi come un'espressione della società italiana, la legge 42 del 99, appunto, ha praticamente affermato che esiste un mandato sociale per i sanitari, le leggi che assegnano a questi responsabilità, ma esiste anche un mandato professionale che adesso è riconosciuto alla stessa stregua della legge. Posso indicare con il termine mandato sociale l'insieme delle norme giuridiche che assegnano responsabilità, ruoli e quanto altro ai sanitari, indico con il termine mandato professionale tutta quella definizione e anche regolamentazione interna della professione che compensa e completa quella giuridica. Quindi il codice deontologico è, accanto ad ogni riferimento giuridico, il documento, la fonte che definisce gli impegni, le responsabilità degli infermieri. E devo dire che i giudici cominciano ad accorgersi di questa cosa, non solo, ma mi viene da citare il fatto che da quest'anno in università, in 3 città italiane, verrà attivato un nuovo master, che è il master che prepara in metodologie e analisi della responsabilità professionale nell'area infermieristica. Il titolo è difficile, mi devo concentrare per ricordarlo bene. In questo master c'è una rilevante parte di insegnamento dedicata al diritto, ovviamente, ma c'è anche un'altrettanto importante e consistente parte dedicata all'insegnamento della deontologia. Quindi l'infermiere che dovrà esprimersi in termini di perizia, in termini di consulenza, in termini di analisi delle realtà per definire le responsabilità, dovrà essere esperto dell'una e dell'altra. Mi sembra un messaggio più che sufficiente. Il codice deontologico del 99 si impegna a definire in prima persona, quindi sicuramente lo fa meglio di me, quello che è il concetto di responsabilità per l'infermieristica e l'infermiere. Quindi ci dice che gli infermieri mantengono adeguate le loro conoscenze e competenze attraverso non solo i mezzi più ordinari, ricerca e formazione permanente, ma anche attraverso la riflessione critica. Fa un riferimento alla necessità di supportarsi con l'evidenza scientifica, e indica, posso riassumere così l'articolo 3.2 e 3.3, la massima socratica come ancora il miglior esempio di saggezza umana, ovvero non è vergognoso, non è, anzi è un esempio di saggezza, ammettere di non sapere. E quindi nella mia proposta professionale, nel mio ruolo, io non oserò, ma anzi sarò un professionista che assume impegni, responsabilità, attività, ruoli in relazione alle competenze effettivamente possedute, mettendo in atto tutti i meccanismi più che leciti per poter casomai compensare queste non conoscenze. Devo quindi considerare che la responsabilità oggi, così come vista dalla deontologia infermieristica, è una responsabilità agita non solo nel rispondere delle proprie colpe, Zoppi parlerà abbondantemente di questo e quindi non mi soffermo, non solo rispondere delle proprie colpe, ma sempre e comunque rispondere delle conseguenze delle proprie azioni, comunque e dovunque queste vadano. In un qualche modo gli infermieri sono responsabili di tutto quello che fanno, non solo di quando hanno sbagliato. Agire soprattutto la corresponsabilità, perché oggi nel complesso mondo sanitario e sociosanitario poche volte c'è solo un responsabile di un effetto su una persona. In generale condividiamo queste responsabilità. La deontologia rimane quindi ancora oggi, nella sua espressione però più alta, la disciplina che definisce i valori della nostra professione e quindi la condotta morale che i professionisti si sono assunti. Rimane quindi da vedere l'ipotesi evolutiva. L'ipotesi evolutiva non la posso definire da sola, io sono solo una che come voi dei 342.000 errotti cerca di portare il proprio contributo su questa riflessione, ma insieme a voi mi interesserebbe prendere spunto da alcuni aspetti per cercare di suggerire a chi poi il codice deontologico lo dovrà rivedere, alla federazione quindi, qualche elemento da prendere in considerazione. Allora, diciamo così, io vado avanti con le ipotesi e voi seguirete. Intanto mi sembra interessante considerare la posizione del singolo professionista e quindi credo che negli anni a venire, a partire da oggi e anche da ieri volendo, il singolo professionista, il singolo infermiere dovrà continuare a declinare le proprie responsabilità rispetto agli impegni assunti nel codice, che è il nostro pubblico manifesto, non rifacendosi solo alla legge. Abbiamo avuto modo di accennare, spero che continui ad essere un vostro elemento di riflessione, che la legge spiega molto poco, anzi, per quella che oggi è la questione salute nelle nostre realtà italiane, spesso spiega molto limitatamente. Ma anche essendo in sede di una società scientifica infermieristica, mi interessa sottolineare che c'è un ruolo anche delle associazioni professionali rispetto all'ipotesi evolutiva. E nel citarlo brevemente, nel configurarlo con voi brevemente, mi rifaccio ad un articolo che è stato pubblicato sulla nuova rivista Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche, presentata giusto la settimana scorsa dalla federazione che ne è il promotore. In questa rivista, esattamente nel numero 1, quello distribuito nel congresso, c'è un contributo che parla del ruolo delle associazioni professionali nel tutelare gli infermieri. In questo contributo, vedete un piccolo passaggio dell'abstract, si mette in luce che spesso gli infermieri si trovano da soli, sono i singoli che devono sostenere i diritti di lottare contro le usurpazioni e le discriminazioni che vengono agite nei confronti dei singoli assistiti. Bene, forse le società scientifiche, le associazioni professionali in generale dovrebbero cercare di prendere posizione, oltre che rispetto all'evidenza scientifica, anche alla tutela del mandato professionale che gli infermieri hanno, riconsiderando sempre e comunque che gli assistiti sono la nostra ragione di essere, come abbiamo già detto, senza di loro e senza i loro bisogni non avremmo la possibilità proprio di espletare il nostro mandato. E quindi un invito che faccio a me in primo luogo e a tutte le società scientifiche è quello di riflettere sul fatto che anche la Niarti, come tutte le altre, ha un ruolo nel cercare di costruire un laboratorio all'interno con i suoi iscritti rispetto a questo. Certamente dobbiamo richiamare anche il ruolo delle autorità professionali e allora, visto che abbiamo un'amica in comune, che è anche per caso la vostra vicepresidente, non trovo modalità migliore per chiudere sulla ipotesi evolutiva riportando un'affermazione, uno stralcio della relazione che la presidente della federazione ha presentato la settimana scorsa. Questo filo rosso mi sembra una questione veramente importante, un po' come ho cercato di fare più modestamente nella mia relazione, giustifica questo filo rosso che gli infermieri sono una comunità responsabile, forse non molto presente in termini di affermazione, la loro presenza è spesso più tacita, più sbilanciata verso l'accompagnamento del singolo, non pubblica, ma non per questo meno importante. Vi ringrazio molto dell'attenzione.